Tassio governa Cipro di Giorgio Manganelli. Personaggi e interpreti: Otello, Carmelo Bene; Iago, Cosimo Cinieri; Desdemona, Lidia Mancinelli; Cassio, Giacomo Ricci; Emilia, Rosa Bianca Scerrino; Bianca, Renata Biserni; Roderigo, Alessandro Haber; Brabanzio, Piero Baldini; Ludovico, Rodolfo Baldini. Musiche originali ed elaborazioni di Luigi Zito. Regia di Carmelo Bene.
Di che rapina parlate mai? Di che montone? È Venezia questa! Io non vivo nel deserto!
No!
Sei in mezzo a una città che dorme, che russa, e se tu non la svegli, se tu non dai mano alle campane, il diavolo, mio signore, il diavolo ti sta apparecchiando i nipotini!
Blasfema lingua da bordello! Chi sei tu? Che fai qui? Che dici?
Oh, io sono un tale, signore, uno di passaggio, e son venuto a urlarti. Questa città dorme, che la figlioletta tua e il moro, proprio ora, in questa fine del mondo, stanno mettendo assieme la bestia a quattro zampe. Signore, i tuoi nipotini nitriranno, avrai cugini con la coda e cognati che caracollano e si impennano.
Vigliacco!
Senatore!
Ma allora tu sei d'accordo, signor Brabanzio, che la tua figlia in questa opaca notte, senz'altra scorta che un gondoliera ore, corra agli abbracciamenti villani di un moro, lascivo femminile?
Ma se non sei complice ruffiano, il magnaccia di tua figlia, allora, senatore, tu ci fai gran torto! Tua figlia, sempre che tu non le sia mezzano e padre, ha vincolato la sua obbedienza,
la sua bellezza,
il suo talento,
il suo danaro
a uno straniero vagabondo, uno zingaro sfrattato qui un giorno, là un altro.
Va dunque a vedere nelle sue stanze e se mento consegnami alla giustizia dello Stato.
Un sogno, io ho fatto un sogno, una candela, qualcosa mi strozza, mi viene meno il respiro. Luce, miei servi, luce!
Non ho altro tempo da perdere, io vado da quell'altro, ci si vede più tardi alla locanda.
Ladro, dove hai acquattato il corpo di mia figlia? Tu l'hai affatturata, quella fanciulla mite, tenera, felice.
Avete assistito da un luogo sicuro e protetto
garantito dalla giustizia di quella medesima città di cui si parlava ora, ad un evento da far morire di crepacuore, fare svenire, piangere, correre i parenti, aizzare all'ira alla denuncia. Eppure ve ne state tranquilli, vero? Certo, a voi Brabanzio non lo conoscete, e nemmeno la fanciulla. Per ora conoscete me. Io sono Iaco, quello che gridava orrore, me ne vergogno. Il cavallo berbero, il montone notturno.
Mi sono trovato lì in mezzo a quel frastuono, a gridare sconcezze e ingiurie, mi sono trovato deliberatamente.
Ma in fondo che me ne importava? Ne scappano di ragazzi tutte le notti. Perché dovevo correre a quel modo a gridargli quelle cose sgarbate al senatore? E voi pensate che io sia innamorato della ragazza? Desdemona si chiama quella ragazza, è un nome buffo, ma lo leggerete sui giornali, ha un avvenire splendidamente catastrofico.
Desdemona è bella, sul genere veneziano, distinta, sa far musica e ricamo, ma innamorato non lo sono davvero. Certo l'ammiro, un po' mi adugia, mi infastidisce, mi eccita, mi spaventa. Invidio il moro.
Lo compiango e torno a invidiarlo. Innamorato di Desdemona è il vigliacchetto, il mio Roderico, sciocco e ricco da ammazzare. Non subito, forse mai, comunque non conta. Qualche volta vuole ammazzarsi, ma io lo sconsiglio.
Se ti ammazzi, non contarmi più tra i tuoi amici.
Io non sono che tenente. Ah, sembra che a Cipro debbano fare una guerra. Ci sono state delle promozioni. Io speravo davvero di essere il nuovo luogotenente di Otello. Ma il Moro, il generale che il Senato di Venezia vuole mandare a Cipro, ha scelto Cassio. Un gentiluomo, un fiorentino. È detto tutto, legge molto, fa il galante, bacia la punta delle dita in omaggio alle signore. Ma quanto a guerra, crede di vincere con gli appunti a matita sui margini dei libri. A proposito di Otello, il Moro, il generale, che ha un zolo generale sopra di sé, e cioè Desdemona. Otello è il minotauro di tutti questi labirinti. Rispetto a lui io sono proprio nulla. Non sono nemmeno nato, sono un feto con i gradi di tenente. Sono, scusatemi, proprio merda.
Mi piace immaginarmi
di essere un Figaro di malumore.
Ma ho con lui il gesto paziente e taciturno di colui che vuol veder morire.
Ma
io sono fedele, a meno che non lo sia. Nel qual caso io sono infedele. Io sono molto vicino a essere niente, un gemello.
Io sono fallito nella mia carriera, ho modeste entrate, non ho nessun onore da difendere, sono probabilmente cornuto. Sì, ho una moglie. Vuol forse dire che sono stato innamorato? Io non amo Emilia, ma può darsi che l'abbia amata, è una serva, sarà la serva di Desdemona, io sono il marito della serva di Desdemona, sospetto Otello nelle mie lenzuola, anche Cassio. Mia moglie puttana? Non ne sono certo, ma se prima avevo una sola ragione per odiare Cassio, e cioè che era stato scelto come luogotenente, ora posso aggiungere questa mia gelosia un po' d'accatto che posso estendere anche al generale.
Se non avessi avuto moglie, se Emilia fosse diversa, avrei odiato Cassio.
La gran rissa del cielo e del mare ci ha separato gli uni dagli altri, ma ora gridano una vela, una vela.
Si spara a salve per dare il benvenuto ai nostri amici.
Benvenuto, Iago, mio buon tenente.
E benvenuta,
signora mia.
Non voglio provocare la tua pazienza, buon Iago, se io mi permetto.
Thank you. mio costume e l'uso dei miei pari.
Ma Emilia forse è stata baciata sulla guancia, forse sulla bocca o solo sfiorata. Lui può baciare mia moglie in mia presenza. Ma dopo tutto è da parte sua uno scherzo villano, da ragazzaccio. Sciò perdo, va? Sciò perdo Cassio. Emilia mi cruccia, questa moglie sciocca. Oggi, questa donna alla quale ho giurato un'eternità d'amore, io la chiamo sciocca. E la sospetto femmina da conio. E ora la ascolto. La donna che ha sposato questo tenente senza avvenire, che forse mi ha amato, ha parlato di me con le amiche, ora serva di Desdemona. Un nome da regina, ma le regine non sono ridicole, non hanno visceri, non vengono uccise, sciò perdo, sciò perdo, la ragione eccetera. Ecco qui, per via di certe storie che poi verranno fuori, Desdemona una sera si mette a parlare in pro della fedeltà coniugale. Per il cielo, dice Desdemona, per la luce del cielo che ci illumina, è una bella esclamazione. Le persone di buonsenso e cultura fanno belle esclamazioni. Insomma, ne sia testimone la luce del cielo che ci illumina, io mai e poi mai farei una cosa del genere.
Nemmeno io, con tutta quanta la luce del cielo, a me andrebbe molto meglio al buio.
E lo faresti? In cambio di tutto il mondo?
A queste donne di classe piacciono i paragoni esorbitanti.
Il mondo è una gran cosa, un buon prezzo per un peccatuccio da nulla.
Saggia risposta, non fosse mia moglie.
No, non lo credo, tu non lo faresti.
Oh, io credo che lo farei. E una volta fatto lo disfarei. E certo, non sono cose che si fanno per un anello, per tre metri di stoffa, una gonna, una camicetta, un berretto, per cose da due soldi. Ma si diceva il mondo, tutto quanto il mondo, no? E che peccato mai sarebbe? E chi non farebbe cornuto un caro marito per farlo re del mondo? Io un po' di purgatorio lo rischierei.
Non fosse mia moglie.
Possa io finire dannata se fossi capace di un tal torto, fosse anche per il mondo intero.
Ma il torto se ne sta tutto in questo mondo. Voi vi guadagnate il mondo con quel torto che ci sta tutto dentro. E che vi costa raddrizzarlo?
Donne così fatte non esistono.
Esistono, esistono. E più di una dozzina, state certa, da riempire tutto quel mondo per cui se la sono spassata. Colpa dei mariti se le donne sgarrano.
Buonanotte, buonanotte. E Dio mi assista.
Chissà, ma Emilia è troppo infima. L'unico qui dentro a essere più infimo di me non sa trarne alcun vantaggio. E se mente le sue menzogne, non possono non appartenere in qualche modo alla verità. Avrete notato che per Emilia il mondo non è una cosa vera. È un capolino di peccati, un contenitore di domestiche dannazioni. E perché Iago ha sposato una puttana innocente? È per la storia del fazzoletto, si sa. E crede perfino che abbia della fantasia. Non negherò che sia ubbidiente e convinta che io abbia dell'affetto per Cassio. Figuratevi cosa deve essere la nostra prima colazione. Ma sa che il nostro amore è morto e che non vi sarebbe nessuna tragedia più tragica di questa che nessuna tragedia ponga fine al nostro amore. Emilia, ti ascolto.
Non basta un anno, non ne bastano due a dirci tutto di un uomo. Quelli non sono che stomaci e noi cibo, nient'altro. Quando han fame ci divorano e quando sono sazi noi siamo un rotto.
Il coraggio l'ha fatta adultera o la viltà l'ha fatta fedele o il coraggio? Dov'è la tua lama, dov'è l'impugnatura, Emilia? Chi e come colpirai, mia moglie sciocca? Cassio ha voluto baciare mia moglie davanti a me. Forse era tracotanza, forse era viltà, ma non voglio parlare di lui, sciò perdo. Voi non sapete chi è Bianca. È l'amante di Cassio e alcuni dicono che la sposerà, ma questa è una storia oscura e se posso citarmi, molte cose stanno nel grembo del futuro che dovranno nascere. Bianca è veramente, tecnicamente, una donna da bordello. Se la Desdemona pettegola volesse dire poche battute.
Ma io sono onesta.
Forse potresti fare onesta la parte, peraltro onesta di Bianca.
Ma io esisto, signore, e non voglio affidare la mia dubbia fama alla severa reprimenda di una dama onesta. Mi faccia parlare. La mia esistenza è talmente esile che potrei essere sostituita da chiunque.
Sai come ti chiama Cassio?
Mi chiama scimmia. E non sono forse un'imitazione di donna fedele, come una scimmia. Mi chiama bricca bracca. e so di essere un ornamento di poco prezzo, qualcosa che si può perdere e ricomprare. Ma quando mi vuole, mi chiama amore caro ed è sempre sul punto di venire a casa mia. Io sono una donna che non ha diritto di essere gelosa.
Ti chiama?
Mi chiama puzzola profumata. Me lo dice, ma io non merito Cassio. Cassio è colto, è bello, è allegro. Non riesco a parlargli, ma mi comporto come se lo ascoltassi.
Ma almeno una volta tu non capirai. Puzzola profumata sarà un tuo balzo.
Un errore.
Un errore necessario a sciogliere.
Mio Dio, mio Dio.
Abbi pazienza, tu sei necessaria. Io ho bisogno di te. Non io proprio, ma il mio destino. E tu sei la sola che sa di essere equivoca. E dunque non sei equivoca. Vorrei venire a cena da te, ma è chiaro che non avremo mai il tempo. Addio.
Vi prego, non allontanate Bianca. Sebbene la sua professione sia disdicevole, essa la pratica con grazia, con scrupolo, con tenerezza.
Quel ragazzo di Cassio deve amarla in qualche modo. Il capitano dei sogni è questa donnaccola inesistente. Cassio ridacchia, fa il galante, ha dei nemici, ma la Meridiana è ostinata. Emilia non ama Bianca, né diffida. E Bianca le urlerà. Io sono onesta quanto te, vergogna, risponderà mia moglie. Ma che vuol dire quella frase di Bianca? Può veramente una moglie essere onesta quanto una donna da bordello? Era una consacrazione o un rifiuto? A me basta che Bianca sia equivoca, perfettamente equivoca, niente altro. Dunque Cassio ha un amante, Bianca. È inesistente ma con grazia, innocente ma equivoca, altro attrezzo fatale.
Bianca risponde, non sono peggio di te che mi insulti. Sempre equivoca questa innocente. Non sono peggiore di te, già che siamo entrambe squaltrine. Ma Emilia non potrà accettare questa parentela senza accettare il ricordo di atti che non le hanno procurato il mondo, ma l'hanno resa passabilmente immonda.
Oh, il mio non è un giudizio, ma un modo di non sentirmi estraneo alla donna della mia vita.
Saremmo soci taciturni, pacifici. Potremmo diventare dei vecchi assassini che si raccontano monotone storie di vecchi sgozzamenti, sventramenti di gioventù accanto al fuoco.
Due nonni assassini.
Io ho un debole per Bianca, ma già l'ho detto, non ceneremo mai alla stessa tavola.
Cassio, lo detesto perché ha preso quel posto che potrebbe essere mio, lo detesto perché potrebbe conoscere il mio posto nel letto di mia moglie.
In realtà Cassio è un pessimo luogotenente. In tempo di guerra Cassio è importante. Ammira Desdemona. Ma facciamolo entrare, questo ragazzaccio sciocco che non regge il vino, sbaglia donne, volatile e stolto, l'uomo che sta al mio posto.
Siamo a Cipro, nuovamente le navi stanno arrivando. Stanno sempre arrivando e Cassio si eccita mentre aspettano qualcuno gli chiede: ma il generale è sposato?
E quanto felicemente! Egli ha fatto acquisto di una fanciulla che sfida la descrizione e la sfrenata fama.
E di chi parli?
Ma del capitano, del nostro capitano, affidato alla guida dell'ardimentoso Iago, il cui approdo precede la nostra attesa.
Gran Giove! Guarda Otello, gonfia di un tuo soffio potente la sua vela, che benedica questa baia delle sue snelle navi.
E presto pervenga alle braccia di Desdemona.
Ma ora Cassio farà due chiacchiere con me. Il vino, il vino!
Benvenuto, Iago. Dobbiamo andare alla nostra guardia.
Non è ora, luogotenente, sono solo le 10. Il generale ci ha spedito fuori anzitempo per amore della sua Desdemona. Non biasimiamolo. Non ha ancora avuto la sua notte impudica e innamorata. E quella è donna che può dar spasso a un Giove.
È donna squisitissima.
Piena di smania e gusto.
Freschissima creatura e quanto delicata.
E che occhi! Una delegazione di seduzione.
Lusinghiero l'occhio e tuttavia io le direi... Modesto.
Basta che parli. È uno squillo d'allarme per l'amore.
Perfetta donna.
Felicità alle loro lenzuola, luogotenente. Ho qui un boccale di vino e qui fuori c'è una brigata di giovanotti di Cipro. Si brinda per il nostro nero Otello?
Non ora. Non ora, non stanotte, buon Iago. La mia testa regge male il vino. Vorrei davvero che la cortesia inventasse un diverso omaggio.
Ma via, sono amici, una tazza sola, berrò io per te.
Stanotte ho già bevuto un bicchiere e nemmeno schietto. E lo vedi, non sono già più io. È una disgraziata infermità, non oserei abusare oltre della mia debolezza.
Ma questa è notte di festa, i giovani vogliono divertirsi.
E dove sono?
Là fuori, alla porta, chiamali, ti prego.
Lo faccio, ma contro voi.
Riuscissi a fargli tragugiare ancora una tazza, lo ridurrà traboccante di risse e di ripicchi.
Non crederete, signori miei, che io sia ubriaco. Non è forse costui il buon tenente Iago? E questa non è la mia mano destra, dunque, si sa, questa è la sinistra. E allora lo vedete bene che non sono ubriaco. Sto in piedi da solo e parlo e non parlo a sproposito, no? Lo giuro davanti a Dio, me ne hanno fatto bere davvero, davvero.
Onestamente, parola di soldato, non più d'una pinta.
Vino, vino!
Un soldato che beve e ribeve, una canna che incanna e tracanna,
ma la vita è una spanna,
ma la vita è una spanna,
ma la vita è una spanna.
Siamo testimoni, Dio, è bella, bellissima canzone.
L'ho imparata in Inghilterra.
Ah, l'Inghilterra.
Alla salute del nostro generale.
Io sto con te, Cassio, la sai quella. Re Stefano è un reuccio in gamba, porta calzoni da un milione per gamba.
E ne chiamo testimoni, Dio, è una canzone anche più squisita della...
Te la canto?
No.
Chi fa cose come queste non è degno del suo rango.
Ma tanto Dio sta sopra noi tutti e c'è chi sarà salvato e chi non lo sarà.
Vero, verissimo, luogotenente.
E per quel che mi riguarda non voglio offendere nessuno, né il luogotenente va salvato prima del tenente. Ma basta, basta, Dio perdoni i nostri peccati. Ma io non sono mica ubriaco.
Gran peccato che il nobile Otello arrischi un tal posto nelle mani di un secondo tarato da questa ostinata infermità. Perché non metterlo in guardia?
No, io amo Cassio e vorrei curarlo.
Aiuto! Aiuto! Guarda, canaglia!
Che succede, luogotenente?
Un vigliacco che viene a insegnarmi il mio dovere. Datemelo qui. Voglio che ti infili dentro un fiasco. Lasciati picchiare.
Picchiarmi?
Dai che chiacchieri, mandami.
Buon Cassio, vi prego, fermatevi.
Se non mi molli, ti do questa sollazzuola.
Sei ubriaco!
Ubriaco! E ora va a suonare l'allarme.
Buon Cassio, Montano, aiuto, signori! Ma che guardia mai questa? Si facciano l'allarme, diavolo! Ma la città si sveglierà tutta fermo, Cassio!
Sarai disonorato per sempre. Sarai disonorato per sempre. Che dirà Otello? Ma perché ha inseguito Roderico il vigliacchetto? E perché ha ferito Montano, un uomo di tutto rispetto? Eccolo codardo ai piedi di un Otello invuriato, strappato dal suo letto di nozze. Mi sei caro, mi sei carissimo Cassio, ma non sarai mai più mio luogotenente.
Dignità, la mia dignità io l'ho persa. Ho perso la mia dignità, ho perso quel che c'è in me di immortale, quel che sopravvive è la bestia. La dignità, Iago, la mia dignità.
La dignità è un imbroglio.
Andrò a supplicarlo di disprezzarmi piuttosto che frodare con un ufficiale vano, ebro, indiscreto, un generale così buono. Ubriaco, che chiacchiera vanvera, che insolentisce, trascende, bestemmia, che fa il tronfio con la propria ombra. O spirito invisibile del vino, se non hai altro nome io ti chiamerò demonio.
Su via, il buon vino è un demonio familiare, a usarlo bene, non insultarmelo. E poi lo sai che ti voglio bene. La moglie del nostro generale, e ora il generale, confidati in lei, importunala, perché ti aiuti a ritrovare il tuo posto. È donna generosa, gentile, attenta, affettuosa. Questo screzio fra te e suo marito, supplicala di medicarlo. E ci scommetto la mia fortuna, questa scheggia crescerà in albero più forte che mai.
Un buon consiglio. Al mattino andrò da Desdemona a supplicare che la sua virtù interceda per la mia disperata sventura. Buonanotte, onesto Iago.
E ora Cassio è un mendico.
Volete vedere fino a qual punto sa degradarsi un potente
Solo un potente?
Signori miei, vi compenserò come meritate. Vi raccomando, una musichetta breve e svelta e poi buongiorno generale. E tu prendi questa. Se ven fuori la dama che bada alla moglie del generale, dille che un certo Cassio chiede il favore di un colloquio.
Luogotenente caro, quanto mi cruccia di quel vostro guaio, ma presto s'accomoda. Il generale e la moglie già ne parlano e lei parla per voi. E con quanto calore!
Ancora vi scongiuro, se vi sembra opportuno o non impossibile a farsi, che mi si accordi il privilegio di un breve colloquio con Desdemona, da sola.
Vi prego, venite qui, vi porrò dove avrete tempo e modo di aprire il vostro animo in tutta libertà.
Ve ne sono obbligato, molto, molto.
Dunque Cassio ha percorso tutto l'itinerario dal luogotenente a bestia ubriaca, più in basso ancora, supplichevole amico di Iago, e infine si raccomanda alla moglie di Iago, non come moglie di Iago ma come serva di Desdemona. È una sorella castamente incestuosa questa Desdemona, questa bella guerriera, che non ha temuto che la bianchezza del suo corpo si abbrustolisse al carbone di un amore bellicoso. Iago ama in Desdemona la moglie generalessa del generale che egli odia, e dunque ama il generale marito della generalessa che, come potenza delle potenze, carni e armi, egli odia. Forse Iago comincia a capire. Iago, se non è troppo tardi.
Lasciamo, signori, che le nostre spade si arrugginiscano di rugiada.
Avete anni più che armi per esercitare il vostro imperio. Che io abbia preso la figlia di quest'uomo è vero quanto è vero, come è vero che io l'ho sposata, e tanto è vasto ed alto il mio affronto, questo non più, non altro. Perdonate le mie povere parole, le scarne mie cerimonie di pace, le mie braccia, dai miei 7 anni vigorosi fino ad ora, hanno compiuto le più dilette imprese in attendati campi. Poco so dire del mondo, se non di assalti e di battaglie. Tuttavia, parlando ora di me con vostra pazienza, vi terrò un discorso disadorno, vi parlerò del mio amore. E dirò quali droghe, quali incanti, quali fatture, infine magia, quanto potente, giacché di ciò mi accusano, abbia conquistato la figlia di Brabanzio.
Così tranquilla e quieta, a dispetto di natura, di anni, di paese, di onore, innamorarsi di cosa di cui si ha paura. Solo un giudizio imperfetto e intossicato può ammettere che la perfezione sfidi a tal punto le regole della natura. Pertanto di nuovo accuso. Ti prego, Iago, va a prendere Desdemona, conducila qui, tu conosci la strada, è in attesa che essa venga.
Come confesso lealmente al cielo i vizi del mio sangue, confesserò alle vostre severe orecchie come trionfammo ciascuno dell'amore dell'altro. Suo padre mi aveva caro, mi invitava spesso e mi interrogava della storia della mia vita, anno dopo anno, le battaglie, gli assedi, le fortune a me toccate in sorte. E minutamente io le narravo, dai miei giorni infantili fino ad allora, quando egli mi chiedeva di narrare. E discorrevo di disastrosi eventi, di turbamenti, di avventure di mare e terra, di imminenti morti sfuggite per l'angustia ad una breccia, catturato da nemici insolenti, venduto schiavo, riscattato. E poi tutte le storie dei miei viaggi scoscesi, abissi antri, mani, deserti, derelitti, rocce e picchi il cui capo tocca il cielo. E dei cannibali, come si mangiano l'un l'altro. E gli antropofagi, gli uomini che si crescono la testa al di sotto delle spalle. E questo Desdemona amava ascoltare. Ma sempre le incombenze della casa la distoglievano, e quanto più in fretta poteva ritornava con goloso orecchio a divorare il mio racconto, il che, osservando, cogliendo l'occasione, trovai il mezzo di strapparle una preghiera insistente e calda. Che io volessi narrare tutto il mio pellegrinaggio, che aveva udito solo a tratti di tanto in tanto, ma non con uguale attenzione. Ed io acconsentii, e spesso le strappai le lacrime, quando discorrevo di angosce che la mia gioventù aveva sofferto. E quando la mia storia fu conclusa, per le mie pene, ella mi diede un mondo di sospiri, disse che quel che avevo narrato era in verità singolare, era straordinario veramente. Erano casi compassionevoli, compassionevoli, incredibilmente. Non avrebbe voluto ascoltare quelle storie, e tuttavia avrebbe voluto che il cielo per lei facesse un siffatto uomo. E ringraziandomi, mi disse se avessi un amico che l'amava, bastava gli insegnassi quella storia, la mia, e questa l'avrebbe conquistata. E allora io parlai, ed ella mi amò per i miei affanni, ed io l'amai per la pietà che ne provava. Questa, la magia che io usai. Ecco Desdemona. Chiedeteglielo.
Dimmi, gentile fanciulla, in questa nobile compagnia, a chi soprattutto tu devi obbedienza?
Mio nobile padre, io vedo un dovere diviso. A voi sono debitrice della mia vita e dell'educazione. Vita ed educazione mi insegnano a rispettarvi, signore della mia obbedienza, fin qui come vostra figlia, ma qui c'è mio marito. E tanto obbedienza quanto mia madre a voi mostrò preferendovi a suo padre, tanto affermo io posso dare al moro, mio signore.
Sono felice di non avere altri figli. Ma bada, moro, scrutala, sorvegliala. Ha ingannato suo padre, altrettanto potrà fare a te.
Ora Otello sta per partire per Cipro, dove una guerra, come il solito, è imminente. Che vorresti fare tu, signora Desdemona? Perché non resti da tuo padre nella vecchia casa, affaccendata come un tempo?
Io non lo voglio.
Né io lo voglio. Non voglio turbare mio padre con pensieri molesti. Io ho amato, io amo il moro, e con lui io voglio vivere. Il mio impeto schietto, lo sprezzo ad ogni ventura, lo proclamino al mondo. Sommesso il mio cuore ad ogni voglia del mio sposo. Ho visto i lineamenti di Otello nel suo animo, e dal suo onore, al suo valore, anima e sorte ho consacrato. Dunque, miei signori, se sarò lasciata indietro da paciosa tignola, e lui andrà alla sua guerra, io sarò spogliata dei riti amorosi per cui l'amo, e tollererò in avvilita attesa la sua crucciosa lontananza.
Partirai stanotte.
Stanotte, mio signore.
Questa notte.
Con tutto il mio cuore.
Oh, mia bella guerriera.
Capitano del nostro capitano.
Generale del nostro generale.
Oh, io non sono che una povera guerriera.
Tu, liberale, gentile, acconcia ed affettuosa.
Una donna squisita.
Oh, certo, c'è da godere anche per Giove.
Fredda, fredda, come la tua castità sei fredda. Per la sua fedeltà, la mia vita. Vieni, Desdemona. Non ho che un'ora per l'amore, il mondo per i miei comandi, un'ora con te. Debbo ubbidire al tempo.
Non mi resta che annegarmi.
Fallo, te ne troverai male.
Ma è sciocco vivere, quando vivere è tormento. E quando c'è una ricetta per morire, è nostro medico la morte.
Imbecille, da 4 volte 7 anni io esamino e indago il mondo, e da quando ho potuto distinguere tra beneficio e danno, mai, mai ho trovato un uomo capace di amare se stesso. Prima di dire che mi annegherei per una sgualtrina, me uomo darei in cambio di una scimmia.
Che posso fare? E mia vergogna tanto amore, ma non sta nella mia virtù emendarmi.
Virtù un fico. annegarti. Ti sono amico. Metti denaro nella tua borsa. Va dietro a queste guerre e sfigura la tua bellezza con la menzogna d'una barba. Metti denaro nella tua borsa. Non può essere che Desdemona a lungo persista nel suo amore per il moro. Denaro nella tua borsa. Nel lui amerà lei. Hai visto un precipitoso inizio e assisterai a una corrispondente conclusione. Metti denaro nella tua borsa. Questi mori, hai notato, lo chiama Moro, non Otello, Moro. Il suo corpo di notte l'affascina. Lui è un ritaglio notturno senza luna. È innamorata della sua nerità, il suo Moro. Questi mori hanno passioni mutevoli. Denaro, metti denaro nella tua borsa. Oggi questa carne gli è gustosa come manna. Domani gli sarà amara come coloquintida. Quando lei si sarà sfamata del suo corpo, scoprirà l'errore della scelta e vorrà cambiare, lo vorrà, sta certo. Dunque metti denaro nella tua borsa. Se vuoi dannarti ci sono modi più distinti. Fa tutto il denaro che ti riesce. Se l'arroganza di un rito, se un labile fragile voto tra un barbaro nomade e una super raffinata veneziana non saranno troppo ardui per il mio talento e per tutte le tribù d'inferno, tu la godrai. Denaro, fidati, va, fa denaro. Io ti ho detto, io ti dico, io odio il moro. In quel che faccio metto il cuore e tu non meno. Siamo alleati nella nostra vendetta. Se lo farai cornuto ne trarrai diletto e a me darai delizia. Il tempo è gravido, il tempo deve partorire. Ingegnati, cerca denaro, ne riparliamo a domani. Tu come cadavere hai un futuro, vorrei che tu l'avessi come innamorato.
Io amo Desdemona, ma non in maniera lussuriosa, sebbene da quel peccato io penda, e non poco. Ora voi mai mi vedrete con una donnaccola, mai spenderò una lira di Roderigo. Io sono lussurioso e astinente, io sono ladro e non spendo. Io credo che Desdemona, portatrice di un corpo infogliato di notte, di fuga, di guerra e sangue, credo che costei sia la regina, la sovrana puttana, e dal suo trono stende, accattona e padrona del mondo, la sua mano viziosa in cerca di carne, in cerca di denaro.
Quel denaro rubato e non speso, quel denaro è sacro, esso sporca l'universo, e dunque lo rivela più di qualunque somma saccheggiata e spesa, come la notte. Te, celandoli, rivela l'uno all'altro due amanti. Che cosa posso comprare che plachi l'amore, l'odio di Iago? Armature, cavalli, case, vesti per la moglie, perché io mi vanti del cadavere infedele cui mi sono vincolato in una mattina di distrazione e d'impazienza? Quel denaro è per Desdemona, è il suo prezzo che lei non conoscerà mai, è la sua condizione di monarca prostituta, la sua corona d'osso, il manto di pelle, lo scettro osceno e poderoso che ella ignora, le è stato posto accanto al trono. Quel denaro è il corpo nudo, è il riassunto delle sue voglie, è il bilancio dei suoi languori, è il prezzo perché allontani quel nero corpo dal suo corpo d'alba. Per quel denaro che lei ignora, che ignorerà per sempre, invecchia il suo volto vizioso, le sue labbra si piegano, si assottigliano. Desdemona, mia guerriera, mio generale, Iaco ti introna a Troia. Farò risuonare il denaro di Roderigo e anche gli angeli crederanno che sarà il tintinnio delle tue armille, le tue collane, le tue mutevoli corone, parte metalliche, parte animali, del diadema di corna che come grande e gloriosa bestia regina delle femmine da monta tu detieni e imponi a tutti i tuoi maschi che sottometti e irridi. Porterà la tua corona di ossa di animali morti il tuo nobile signore, colui che per te non ha nome, che tu conosci come tua bestia notturna, il Moro. Anch'egli sarà re, monarca, a lui si inchineranno i sudditi fedeli, le città gli consegneranno le chiavi, il Moro, incoronato delle sue stesse ossa, di animale concupiscente, grande, nobile, cornuto. Io sono casto, non ho voglie del corpo.
Perché dovrei andare con donne? Non si addice alla mia natura severa, schiva, attenta a un unico scopo e in realtà ignara di sé, ma non ignara della propria ignoranza, non ignara. Che mi interessa il genitale di una donna? Un genitale con verano, un genitale da mercato, da sgelare col calore di un misero ducato? Che mi interessa questo minuscolo orifizio di notte, questo zero segregato, questo gorgo distratto, ora che ho davanti a me l'abisso?
Ti fa male il capo, generale?
Tu ti fai gioco di me.
Oh no, per il cielo, ma da uomo. Tollera, sorreggi la tua fortuna.
Un uomo cornuto è un mostro, è una belva.
Milioni e milioni vivono e giacciono a notte nei loro trafficati letti, dove giurano di giacere da soli. Ma tu, generale, tu stai meglio. È la burla furba dell'inferno, l'arcischerno del demonio, sbasciare di amore e di saliva una puttana in un letto inaccessibile e fantasticar la casta. Pazienza, pazienza, generale, abbi pazienza. Uomini vili trovano innamorandosi più nobiltà di quel che è loro naturale. Ed ora ascoltami, Desdemona è innamorata di lui, è chiaro.
Di Cassio? Ma non è possibile.
Taci, impara, bada, ti dico. Con quanta violenza si accese del Moro solo per le sue vanterie e le fantastiche menzogne. Amerà allo stesso modo le sue chiacchiere. Il vigile cuore non lo crede. Quegli occhi gli vogliono nutrimento. E quale diletto trarrà a contemplare quel demonio? Quando il sangue è stremato dal piacere a infiammarlo nuovamente, a ridare nuovo appetito alla sazietà, dovrebbero soccorrere grazia del corpo, simpatia di anni, di costumi, di beltà e di ciò il Moro è privo, e mancando questi allettamenti si adunterà il suo tenero ed esile capriccio, ne avrà nausea, il Moro le sarà ripugnante, la natura la izzerà, la costringerà ad una nuova scelta. Tutto ciò è palese, indiscutibile, e allora chi si trova nei gradi della sorte in miglior posto di Cassio?
Ma non posso crederlo. E donna tanto da bene.
Da bene un corno. Il vino che beve fatto d'uva, una donna da bene non avrebbe amato il Moro. Ma non l'hai visto con Cassio come giocava col palmo della mano?
Ma era cortesia.
Lussuria.
Fatti governare da me, io t'ho portato da Venezia. Cassio non ti conosce, provocalo, schiamazza, sprezza la sua disciplina. L'uomo è collerico, lo farò bere, ci sarà allarme, la gente di Cipro non avrà pace se non sarà scacciato. Così ti sarà abbreviata la strada, quel che brami potrò aiutarti, tolto di mezzo l'impedimento che ti toglie ogni speranza. Credo io che Cassio ami Desdemona. Sì, lo credo. Il ragazzo è abbagliato dalla donna nobile, perfetta, casta, virtuosa, generosa, la donna che lo ascolta e lo difenderà da amica. Che Desdemona ami Cassio è ragionevole. È possibile, credibile. Il Moro, uomo che detesto, è di costante nobile natura e amorosa. Un dolce marito per Desdemona, che anch'io amo. Non di lussuria, della quale io pecco, ma perché amandola nutro la mia vendetta, già che sospetto che il Moro abbia rubato a me il posto sulla sella. E questo pensiero mi consuma, polvere benefica. Né mai avrò pace finché non sarò pari con lui, moglie per moglie. Io voglio persuadere Otello che Desdemona lo tradisce con Cassio.
Da tempo lo conoscete, Cassio, e state certo che non si terrà lontano più di quel che richieda la sua cautela di politico.
Mia signora, questo io pavento.
che nutrendosi la politica di cibo insipido e distratto, e per un qualche accidente, un caso, essendo io assente e il mio posto affidato ad altri, il generale dimentichi il mio amore e la mia devozione.
Non abbiate dubbi. Davanti ad Emilia io vi do garanzia del vostro posto. State certo. Quando sono amica, lo sono fino in fondo. Il mio signore non avrà pace. Lo domerò, gli farò perdere la pazienza. Del suo letto farò una pedante scuola. Della sua mensa un confessionale sommesso ed insistente. Tutto quel che farà io lo mescolerò alla supplica di Cassio. State di buon animo, sono vostra avvocata. Per la vostra causa preferirò morire piuttosto che abbandonarla.
Signor mio, stavo parlando Aurora con un povero supplicante affranto del tuo cruccio.
Signor mio, di chi parli?
Ma di Cassio, il tuo luogotenente, mio buon signore. Se ho grazia e potere di commuoverti, accetta il suo pentimento, poiché se costui non è uomo che ti ama veramente, che erra per ignoranza, non davvero per malizia, io non so giudicare un volto onesto. Richiamalo, ti prego.
Se n'è andato ora.
Sì, così umiliato, che ha lasciato umiliato a me parte del suo affanno, ed io soffro con lui. Amore mio, richiamalo, ti prego.
Non ora, Desdemona cara, un altro momento.
Ma sarà presto.
Il più presto possibile, già che tu lo vuoi.
Questa sera, a cena.
No, stasera.
Allora domani, a colazione.
Non mangerò a caso, appuntamento con i capitani alla cittadella.
E allora domani sera, o martedì mattina, o mezzogiorno, o di nuovo a sera, o mercoledì mattina, ti prego, di tu, quando? Ma che non sia oltre 3 giorni, dico il vero, è pentito, e poi quel che ha fatto non merita più di un rimprovero, un ammonimento da uomo a uomo. È vero che in guerra si dice, si vuole l'esempio dei migliori. Quando lo farai venire? Dimmi, Otello, io mi chiedo in cuor mio, che mai potresti chiedermi che io possa negarti?
Potresti chiedermi?
O tirare in lungo questo modo? Ma ti parlo di Michele Cassio.
Michele,
lo ricordi che così sovente, Michele, quando venne con te, quando Michele, mi corteggiavi, e tante volte, Michele, quando parlavo di te, disamoratamente ti difendeva. Ma occorre dunque tanto per ricondurlo in grazia. Per Nostra Signora, io farei.
Michele Cassio, basta. Ti prego, venga quando vuole, a te non nego nulla.
Ma che ti chiedo mai? Una grazia. È come chiederti di metterti guanti, o di mangiar cosa che ti nutra, o star bel caldo, o insomma chiederti cosa che giovi alla tua persona.
Quando avrò da farti una richiesta con cui misurare il tuo amore veramente, sarà cosa difficile, sarà grave, e da spaventare e a concedere.
Non ti negherò nulla, ma ora ti chiedo solo questo, di lasciarmi un poco solo con me stesso. Mia disperazione vada, l'anima mia in perdizione, ma io ti amo. E quando non ti amerò, tornerà il caos.
Tornerà il caos. Esattamente. Avete notato che Otello non parla mai di bambini, di figli, di nipoti, mentre io, Iaco, ho qualcosa del nonno? La canuta è malvagia saggezza, l'astinenza sconcia, la ladreria avara. Otello è tutto e solamente conchiuso nella sua carica provvisoria di guerriero e in quella definitiva di amante. Come amante è sterile, ma è sterile anche Desdemona.
Comunque, Otello non ha figli, dunque non ha futuro. Che finezza! O amore o caos, la scelta è addirittura banale a questo punto.
Mio nobile signore,
Che dici, Iago?
Quando facevi la corte alla signora, Cassio sapeva del vostro amore?
Certo, dal principio alla fine, perché me lo domandi?
Non solo per soddisfare un mio pensiero, niente di male.
E che pensiero?
Non sapevo che Cassio la conoscesse.
Ma certo, e spesso ci fu messaggero dall'uno all'altro.
Ah, davvero?
Davvero, che ci vedi mai? Non è uomo onesto?
Onesto, mio signore?
Onesto, sì, onesto.
Mio signore, per quel che ne so.
Ma che pensieri hai?
Pensieri, mio signore?
Pensieri, mio signore, ma costui mi fa l'eco! Come avesse mostri in mente troppo orribili da svelare. Tu volevi dire qualcosa quando ti ho detto che era al corrente del mio amore. Tu hai esclamato davvero e ti sei fatto pensoso, accigliato, come se tu volessi rinchiuderti nella mente un qualche orribile pensiero. Se mi ami, dimmi tutto.
Tu sai, signore, quanto io ti abbia caro.
Lo so, e poiché ben conosco come tu sia tutto affetto ed onestà e quanto soppesi le parole prima di parlare, per questo appunto le tue reticenze mi spaventano.
Ti prego, ti scongiuro. Allora, io amo indugiare ostinatamente in certe mie congetture. È una malattia della mia natura scrutare dove possono esservi insidie, oltraggi, e spesso la mia gelosia scopre inesistenti colpe. Io ti supplico, non far caso a un tale che medita su tante magre ragioni. Non farti cruccio di talune mie osservazioni sparse, mal sicure. Non gioverebbe alla tua quiete né al tuo bene, e neppure alla mia onestà, serietà, ponderatezza, svelarti quanto ho in mente.
Maledizione! Prezioso è il buon nome per l'uomo e per la donna, mio signore. Segreto gioiello, chi mi deruba della borsa ruba pattume. Qualcosa, nulla, mio, suo, schiavo di mille. Ma chi mi spoglia ad arte del mio buon nome mi toglie quel che non lo fa ricco e me fa miserabile.
Voglio sapere quel che hai in mente.
Sta in guardia dalla gelosia il mostro dagli occhi verdi, verdi, sì, verdi, carnivoro che si fa beffe della carne di cui si ciba. È felice quel cornuto che in pace col suo destino non ama la sua cara adultera. Ma quali ottimi d'inferno per chi dubita adorando, sospetta ed ama appassionatamente.
Credi che io voglia vivere una vita da geloso, seguendo le fasi della luna, rinnovando di volta in volta i miei sospetti? Non mi farai geloso dicendomi che bella è la mia moglie, che ama il buon cibo, la compagnia, conversa, canta, suona e danza, dove e virtù accorrono i virtuosi dei miei poveri meriti. Non trarrò paura alcuna, né dubiterò di un suo disgusto. Aveva occhi e mie scelse.
Quanto mi rallegra. Ora posso mostrarti quanto affetto e dovere mi ti lega francamente. Non parlerò dunque di prove, ma guarda tua moglie, osservala con Cassio. Tieni l'occhio geloso, no, ma non sicuro. Non vorrei che per la tua bontà si oltraggiasse la tua liberale e nobile natura. Ma conosco la mia città. A Venezia le dame svelano a Dio estri che celano i mariti. Hanno scrupolo non già di non fare, ma di tener segreto.
Questo tu dici?
Ha ingannato suo padre sposando te, e quando sembrava paventare, tremando il tuo aspetto, allora appunto se ne innamorava.
Così fu, è vero?
Dunque, così giovane, finse a tal punto, cucì gli occhi di suo padre come ad un falcone, che costui fantasticò di magherie. Ma ti chiedo scusa, perdona l'eccesso dell'affetto che ti porto.
Ti sono obbligato molto.
Ma tu sei un po' turbato, non è vero?
Oh, no, per niente, per niente.
Ti vedo afflitto.
Non tanto, credo che Desdemona sia onesta.
Viva così a lungo e possa tu pensarlo a lungo.
E tuttavia, quando la natura si allontana da se stessa.
Ecco il punto, oserò insistere. Non accogliere proposti matrimoni del suo mondo, della sua pelle, del suo rango, come in ogni cosa tende la natura, in ciò è odore di una voglia torbida, una bizzarria trista, fantasie contro natura. Perdonami, non intendo parlare di lei con sicurezza, per quanto io tema che il suo capriccio, ritornando a miglior giudizio, possa paragonarti con gli uomini, i corpi del suo mondo, e magari pentirsi.
Addio, addio. Se altro osservi, dimmelo. Falla osservare da tua moglie, Iago, lascia.
Non indagare troppo, lascia le cose al tempo. Ad esempio, rimanda di sistemare la faccenda di Cassio. Vedi, se la tua signora insiste, si fa petulante ed importuna. Credo che molto se ne potrà capire. Molto.
Sì,
Se a questo punto io considero l'itinerario delle mie meditazioni, in qual modo il colloquio abbia chiarito a me quel che mi stava a cuore, monologhi e dialoghi diversamente illuminando noi a noi stessi, mi pare che questo io ed Otello, gemelli di sventura illuminata, abbiamo capito.
Se dico a Otello che Desdemona non è onesta perché lo ama e per lui ha abbandonato suo padre, la sua Venezia, l'anello, è perfetto.
Già che io suppongo che Desdemona sia adultera con lo stesso Otello, ribadisco che se Desdemona ha sposato lui, il moro è perverso e vizioso, certamente. Dunque, ella lo inganna quantomeno con lui stesso.
Una pudica Desdemona avrebbe scelto e amato un altro, ma scegliendo amando lui, si è svelata adultera.
Tu sei nero, dico al mio generale, così buono, tu sei una bestia della notte. Amarti non è già depravazione?
Certo, è peccato.
Qualunque cosa tu faccia, anche tu sei un essere del fondo.
Dunque noi, Cassio, Roderigo, Iago, ti amiamo. Desdemona, la tua salma miracolosa, la chiuderemo in un bordello.
Forse perché io sono un nero e non ho quel facile talento del conversare che hanno i cortigiani e i dami. Ho già declino nella valle degli anni, ma non poi tanto. Io l'ho perduta, io sono oltraggiato. Ne ho sollievo se non nel mio ribrezzo. Maledetto matrimonio, noi possiamo chiamare nostre queste creature fragili. Ma non così le loro voglie. Meglio essere rospo e vivere dei vapori d'una fogna che tenere un angolo in una cosa che amo, perché altri ne usi. Ed è la piaga questa dei potenti, più contagiati degli intimi, è destino inevitabile. E come la morte, questa lebbra cornuta che ci è assegnata dal fato e il primo moto nel grembo della madre. Sì. Se Desdemona è falsa, il cielo si fa gioco di se stesso. Ed io non voglio crederlo.
Il mio veleno lavora già nel moro, una fantasia innocua agisce sul sangue, brucia come zolfo, eccolo. Non vi ho più nel soporifero sciroppo che ti restituisca quel tuo dolce sonno che ti apparteneva fino a ieri.
In quale coscienza avevo delle sue trafugate ore di lussuria? Non vedevo, non pensavo, non mi toccava. La notte dormivo bene, ero fiducioso ed ilare, non trovavo i baci di Cassio sulla sua bocca. Sarei stato felice se l'accampamento tutto, anche gli uomini di fatica, avessero gustato del suo corpo dolce, purché nulla avessi mai saputo. Ed ora addio per sempre, addio animo tranquillo, addio felicità e le piumate truppe e le belle guerre che fanno una virtù dell'ambizione, addio nitriti di destrieri, stridule, trombe, animosi tamburi, lacerante melodia delle cornamuse, vessilli araldici, orgoglioso fasto, cerimonie della gloriosa guerra, in macchine di morte la cui gola vasta mina il fragore immortale del grande Giove. Il destino bello si è compiuto. Dannato tutto! Dovrai provarmi se quella donna è una puttana, darmi una prova che io veda o
Per l'anima immortale, meglio per te essere nato cane!
Risponderai alla mia ira.
Siamo tanto.
Fammi vedere, oh, prova! In modo che la prova non abbia anelli o ganci cui appendere dubbi o guai, guai alla tua vita.
Mio signore!
Se tu calunni lei e me torturi, non pregare più, rinuncia ad ogni scrupolo, accumula l'orrore sull'orrore, compi imprese da far piangere il cielo, stupisci il mondo, giacché alla tua dannazione nulla vorrei aggiungere maggiore di questo.
Vedo che la passione ti travolge, mi pento di quel che ti ho detto. Tu dunque vuoi sapere?
Sì, voglio sapere!
Di grazia, in che modo sapere? Vorrai tu, da supervisore affannato, contemplare come lui la monta?
Morte, dannazione!
Certo, sarebbe elaborato, anche tedioso, portarli a condizione tale. Non sono cose che altri occhi, oltre i propri, vedono facilmente. E allora, soddisfatto come... Non è probabile che mai li vediate a questo modo. Fossero lascivi come capre, caldi come scimmie, libidinosi lupi in foglia, sciocchi e bruti come ignoranti ubriachi. Ma se indizi che conducano alla porta della verità possono darti soddisfazione, questi puoi averli.
Dammi una ragione chiara che costei è infedele.
Lo farò. Troppo mi sono addentrato in questa storia, mosso da incauto affetto e da onestà. Mi accadde di recente di dormire con Cassio, né potevo trovar riposo, tanto mi tormentava un tristo udente. Cassio è di quelli che parlano nel sonno dei loro affari. Dormendo diceva: Desdemona diletta, cautela, prudenza, teniamo occulti i nostri amori. Poi mi afferrava, mi torceva la mano esclamando: creatura dolce, e mi baciava con furia, come volesse sradicare i baci dalle mie labbra, e metteva la gamba sopra la mia coscia e sospirava e baciava e gridava. Infine, maledetta sorte che ti diede al moro!
Un mostruoso!
Ma non era che un sogno!
Ma svela perpetrata in vano!
Certo! Insinua la malizia d'un dubbio, sebbene non sia che un sogno. Piuttosto dimmi, non hai mai visto un fazzoletto disegnato a macchie di fragole nella mano di tua moglie?
Certo, fu il mio primo dono.
Questo, oggi appunto, l'ho visto in mano a Cassio che si nettava la barba.
Ma allora...
Ecco un oggetto prezioso e vile, un fazzoletto ricamato a fragole, un dono di Otello a Desdemona agli inizi del loro precipitoso amore. Un fazzoletto elegante, niente più, molto elegante, ha un disegno inconsueto o forse inconsuetamente lavorato, per quel che ne capisco. Piacerà a mia moglie, piacerà a Cassio e forse a Bianca. E già questo è strano, che mia moglie vorrà copiarne il disegno, ma mia moglie è donna, a cose si fatte non è indifferente. Ma Cassio ugualmente dirà a Bianca: questo disegno mi piace, copialo, ti prego. Questo fazzoletto affascina, è innocente, taciturno, deperibile, casuale, leggero, si può perdere e nessuno se ne accorge. Ma se lo guardi attentamente, se lo tocchi, ti ammalia. È un oggetto sciocco, frivolo, inutile. Quale oggetto migliore per indicare il favore degli dèi? Essi danno di questi segni svelti e disattecchi come giocatori di carte che amano barare. Il fazzoletto è una carta segnata, senza di lui la tragedia poteva spegnersi come un economico fuoco artificiale. Ma quale furore si raccoglierà attorno all'innocenza di questo disegno campestre? Quali urla, quali ire? Solo la sua casualità, la sua fragilità poteva persuadere ad un furore dissennato. Si sta in guardia da un pugnale, un veleno, una macchia di sangue, ma quando il rosso si ingentilisce in una fragola, perché diffidarne? Come non entrare nella selva così innocente e amica? Fragole velenose non esistono che io sappia, ma questo te uccideranno furibonde come lame, e non si saprà di che rosso è il rosso di questo fazzoletto.
Parli a voce sommessa, non stai bene?
Mi duole qui la fronte.
Ma è cosa che passa. Lasciati fasciare il capo. In un'ora starai meglio.
Il tuo fazzoletto è piccolo.
Sono contenta di aver trovato questo fazzoletto. Era il primo regalo del suo amore. Il mio marito bizzarro 100 volte mi aveva detto di rubarlo, ma lei l'ha così caro, lo bacia, gli parla. Voglio copiare questo disegno e poi darlo a Iago. Il cielo sa che hai in animo di farne.
Che fai qui sola?
Non sgridare, ho una cosa per te.
Una moglie sciocca?
E allora che mi darai per questo fazzoletto?
Quale fazzoletto?
Quale? Quello che il Moro diede a Desdemona e volevi che rubasse.
E l'hai rubato?
No, l'ha lasciato cadere e io l'ho preso, eccolo.
Da brava, dammelo,
E che vuoi farne mai?
A te che ne importa?
Se non è cosa importante, ridammelo, impazzirà a cercarlo.
Mi serve tutto, ci ignora tutto.
Questo fazzoletto lo lascerò nella stanza di Cassio perché lo trovi. Con quel fazzoletto Cassio si nettava la barba.
Ma allora?
È una prova come le altre contro di lei?
Avesse quel servo 40.000 vite, una è poca cosa, una è fragile per la mia vendetta. Il mio amore lo disperdo con un soffio. Finito, sorgi nero vendetto dalla tua cava, cella, cedi, amore, corona e trono del mio cuore, alla tirannia dell'odio, gonfiati cuore fitto di lingua di serpente e sangue, Diego!
Abbi pazienza, puoi cambiare idea!
No, mai come il mar Pontico con le sue geliche, correnti e l'impetuoso corso.
Ma dove avrò mai perso quel fazzoletto, Emilia?
Non so proprio, mia signora.
Credimi, meglio per me perdere una borsa colma di ducati. E non fosse il Moro, mio caro, d'animo così schietto, ignaro di abietta gelosia, tanto basterebbe a farlo dubitare.
Non è geloso, dunque?
Lui, il sole delle sue terre, deve avergli asciugato di codesti umori.
Come stai, Desdemona?
Bene, mio caro.
Dammi la tua mano. È umida questa mia dama.
Non conosce vecchiezza né dolore.
Esuberanza, cuore generoso, calda, umida e calda, questa... È una mano che vuole penitenza, digiuno, preghiere, solitudine, esercizi spirituali. Qui c'è un diavolo sudaticcio giovane, un diavolo protervo, ma è una buona mano e leale.
Lo sai tu, questa mano ti diede il mio cuore e la tua promessa?
Quale?
Cassio?
Un catarro torbido e ostinato. Dammi il tuo fazzoletto. No, non questo, quello che ti ho dato io.
Non l'ho con me.
No?
No, davvero.
Che peccato. Quel fazzoletto lo diede a mia madre, un'egiziana. Una maga, leggeva i pensieri nella mente. Finché l'avesse tenuto, le disse sarebbe stata amabile ed amata. Avrebbe avuto tutto l'amore di mio padre. Ma l'avesse regalato o perso, con disgusto l'avrebbe guardata all'occhio di mio padre e avrebbe inseguito altri capricci. Me lo diede morendo, che lo dessi a mia moglie quando fosse il tempo. E così feci. Abbine cura, dunque, abbilo carissimo, prezioso come un occhio. Se lo perdi, o doni, sarebbe irrimediabile rovina.
Ma è possibile?
Così è. Magia venne intessuta alla sua trama. Una sibilla che 200 soli aveva contato nel suo cielo ricamò in estasi profetica, diedero la seta bachi affatturati, venne intinta in manna di mummia che i maestri dell'arte serbano distillata da cuori di fanciulli.
È così, dunque?
Così, appunto, dunque, sì, cauta.
Non l'avessi mai visto.
E perché?
Perché parli così di furia d'aspro?
È perduto o scomparso, non sai più dov'è.
Il cielo ci protegge.
Che dici, dunque?
Perduto non è, ma se fosse... Ti dico, non è per tutto.
Vallo a prendere, che io lo veda.
Ecco, potrei farlo, ma adesso io non voglio. Questa è un'astuzia per sviarmi, ti prego ancora. Parla con calma.
Ma prendi quel fazzoletto, ho un presentimento.
Ma via, è l'uomo migliore che tu puoi trovare.
Il fazzoletto.
Dimmi di Cassio, ti
il
prego.
Il fazzoletto.
Un uomo che ha fondato le sue fortune sul tuo amore. Diviso con te pericolo.
Il fazzoletto.
Veramente questo non mi piace. Deve esservi qualche magia in quel fazzoletto. Quanto mi cruccio di averlo smarrito.
Perdonami, Bianca, se pensieri tetri mi hanno distolto da te per tutto questo tempo, ma presto spero di pagarti il mio debito di assenze. Mia cara, vorresti copiare per me questo disegno?
E d'onde viene? È il regalo di una nuova amica. E questo è il gusto della tua amara assenza. È così?
Donna, queste fantasie cattive ficcale in gola al demonio che te le ha mandate. Se temi che sia questo un regalo di una qualche amante, non è così mia parola, Bianca.
E di chi è?
Lo ignoro. L'ho trovato in camera. Mi piace. Vorrei me lo copiassi, prima che qualcuno, come certo accadrà, me lo richieda. Eccotelo. E lasciami per ora solo.
Lasciarti? Perché?
Attendo il generale. Non voglio mi trovi a donneare.
Ma perché?
Non che non t'ami.
Ma perché non m'ami? Accompagnami un poco per la strada e dimmi se ti vedrò stasera.
Quanto all'onore di lei è un'invisibile essenza, non fosse per il fazzoletto.
Quanto volentieri l'avrei dimenticato. Torno alla memoria come un corvo contagioso sulla casa infetta. Hai detto che lui aveva il mio fazzoletto.
E allora?
Ha detto qualcosa, che ha detto?
Ha parlato di Giacele.
Con lei, su di lei, come vuoi. Oh, è amante o mente? Oh, nauseo. Il fazzoletto confessa, il fazzoletto confessa. La forca, no. Prima la forca e poi confessi. Io tremo senza causa, la natura non addensa una passione tanto tenebrosa. Non bastano parole a stravolgermi. Nasi, orecchie, labbra, e davvero confessi il fazzoletto. Oh mio demonio.
Ma che vuole mai questa puzzola profumata?
Perché mi perseguiti?
Che il diavolo e sua moglie ti perseguitino loro. Che mai questa storia del fazzoletto? Sciocca sono stata a prenderlo. E io dovrei copiarlo, vero? C'è da credere che tu te lo sia trovato in camera e non ne sappia nulla. Il regalo d'una tua ganza, d'una tua sgualdrina. Vuoi che io copi il disegno, vero? Dallo alla tua cagna. Io non lo copio certamente.
Ma Bianca, mia cara... Che succede?
È quello dunque, il fazzoletto.
Se vuoi vieni a cena stasera, o quando vuoi.
Hai visto il fazzoletto?
Il mio, vero?
Appunto, e vedi che stima Cassio di quella sciocca di tua moglie. È un suo regalo e l'ha dato alla sua puttanella.
Vorrei metterci 9 anni a farlo morire. E quella donna bella e cara e tenera, quella donna bianca.
Via, dimentica.
Sulla forca, io dico solo il vero, delicata, col lago, musica ammirevole, da placare con il canto un orso, che talento, che fantasia generosa e nobile. E gentile, sai, Iago, gentilissimo.
Anche troppo gentile.
Ma che peccato, Iago, che peccato. Trovami del veleno per stanotte. Non discuterò con lei, temo che il suo corpo e la sua bellezza mi disarmino di nuovo, Iago.
Niente veleno, strozzala in quel letto che ha contaminato.
Bene, bene, è un'idea giusta, sai, mi piace molto.
Quanto a Cassio gli farò la fossa, ne saprai più tardi. Qualcuno da Venezia, e Ludovico.
Dio protegga il bravo generale. Vi salutano i senatori di Venezia.
Di tutto cuore vi ringrazio.
E come sta Cassio?
Vi è un assai amaro dissenso tra Cassio e il mio signore. Forse potrete metterci riparo.
Questo non mancherete di fare. Dannazione,
inferno!
È infuriato.
L'ha forse turbato la lettera che lo richiama in patria. Cassio prende il suo posto di governo.
Ne sono lieta.
Davvero?
Mio signore.
Lieto di vederti, madama matta.
Mio caro Otello, non lo merito.
Signore, nessuno ci crederebbe a Venezia. Chiedetele scusa. Ella piange.
Diavolo! Se la terra potesse ingravidare di lacrime di donna, ogni lacrima nascerebbe in coccodrillo. Via di qui!
Non voglio turbarti.
Richiamate quella moglie così ubbidiente. Ve ne prego.
Signora, voi che volete farci, mio signore?
Che dite, io?
Sì. Ma avete chiesto che la facessi ritornare? Oh, sì, può tornare, girare, rigirare, e girare ancora e piangere, piangere, obbediente, ubbidisce molto. Obbediente, prego, con le tue lacrime, continua. Dunque, a proposito di questo, ho mentita passione, mi si comanda, vattene! A più tardi. Ubbidisco, torno a Venezia. Via di qui, indietro! Cassio, il mio posto. Stasera si cena assieme. Benvenuto a Cipro. Lascivi come capre, caldi come scimmia.
Nessuno muore mai immediatamente.
Tu mi hai indotto in un agguato.
Non parliamone, caro, tu non capiresti. Ti ho dato una stagione eroica e amorosa. Hai creduto che Desdemona fosse tua. A me non è mai toccato tanto.
Potevo annegarmi come un botolo.
No, dovevi spargerti come un contagio per il mondo. Intaccare Desdemona. Fu questo il tuo rapporto d'amore con lei.
Non mi hai ucciso il primo colpo. Ed era facile.
La mia mano è esatta, mio caro. Mi piaceva che tutto fosse chiaro. Una tua parola e poi la morte. Sapessi com'era difficile, quanto lavoro di cesello, quella catastrofe è un tessuto di agonie, non di morti, i discorsi, la morte dopo, ma prima, prima il compito. Da quanto tempo agonizzo come Otello, da quando palpitai nel seno di mia madre.
Ho mancato Cassio, ma tu perché l'hai ferito così goffamente? Nella gamba.
Lo saprai più tardi, ma ti dirò intanto che avevo caro Cassio, sciocco quanto basta la sua sopravvivenza. Non hai sentito? Governerà su Cipro.
Ma avrà Desdemona.
Botolo sciocco. Chi mai avrà Desdemona? Chi mai?
Che vuoi, mio signore?
Vieni qui, piccola.
Che desideri?
Guardarti gli occhi, guardami in faccia.
Che fantasia orribile è mai questa?
I tuoi compiti, ruffiana. Lascia i fornicatori in pace. La porta chiudila. Se arriva qualcuno tossisci fa. Il tuo mestiere, no. Il tuo mestiere. Presto. Chi sei tu?
Tua moglie, la tua onesta e fedele moglie.
Giura. Perché sei così simile a cosa del cielo che i diavoli non oserebbero toccarti se non dannata doppiamente, giura!
Il cielo lo sa.
Il cielo sa che sei falsa come l'inferno.
Verso chi, mio caro, con chi? Come?
Desdemona, via, via!
Perché piangi, mio signore? Sono causa io di tante lacrime.
Fosse piaciuto al cielo infliggermi tormenti, piovermi addosso piaghe d'ogni sorta. E svergognarmi il capo spoglio fino alla bocca a immergermi nella miseria d'ore. Imprigionia me le mie speranze. In una parte dell'anima mia avrei trovato una goccia di pazienza. Va a fare di me una immota cifra che il gnomone lento della meridiana ostinato spregio a dita. Anche questo avrei sopportato, certo. Ma là, dove ho fatto il granaio del mio cuore, dove io debbo vivere o perdere la vita, la sorgente da cui la mia corrente scorre o si fa secca. Esserne cacciato, farne una cisterna, entro cui si accappiano e brulicano gli sconci rospi.
Spero che mi giudichi onesta il mio signore.
Sì, come le mosche estive nei macelli pululanti sciame dalle uova nera gramigna.
Perché sei così bella? Hai così dolce odore che di te soffrono i sensi. Ma tu non fossi mai nato.
Quale inconsapevole peccato mai compiuto.
Fu questa bella carta, questo è il libro fastoso fatta perché sopra vi si scrivesse puttana. Che hai commesso? Femmina nella strada! Il cielo si tura il naso, la luna guarda altrove, il vento mezzano che bacia tutto ciò che incontra tace nella vuota caverna della terra. Non voglio non sapere quel che tu hai fatto, sgualdrina impudente.
Per il cielo, mi fai torto.
Non sei una sgualdrina.
No! Com'è vero che sono cristiana? Se conservare il calice del mio corpo per il mio signore da ogni tocco illecito vuol dire non essere sgualdrina, io non lo sono.
Ma come, non sei dunque una puttana?
Oh, e così sia salva.
Ma davvero?
Dio mio, perdono.
Chiedo scusa, ti avevo preso per quella furba puttanaccia di Venezia che si sposò Otello. E tu, signora, che hai l'ufficio apposta a quello di San Pietro e maneggi le chiavi dell'inferno, sei tu, 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 tu. Abbiamo fatto, eccoti i soldi, chiudi a chiave. E zitta.
Desdemona una puttana, la casa di Otello, del Moro un lupanare, mia moglie una ruffiana, guardaporta del bordello. Debbo chiedere perdono ad una donna, a Bianca.
Voi sapevate che io non ero colpevole, mio signore. Perché volevate spaventarmi?
Amavi Cassio?
Ma io non sono nulla. Una ricamatrice, una...
Tu di te non sai nulla. Non hai detto che eri equivoca?
Ma dicendo che ero equivoca...
Taci. Sei così piattamente letterale. Sei più equivoca e di molto di quanto tu non creda. Non credi comunque che certi privilegi si debbano pagare?
Privilegi?
Sarà un privilegio quando saremo morti essere insultati. Scimmia, puzzola, Tacassio. Oltre che guerriera, tu sei una meridiana, ma di te non sai nulla, nulla. Non vedi come Cassio ti insegue per la strada, temendo i tuoi furori?
Ma allora, credete che mi ami?
Non è questo, mia cara, non è questo. Ma già l'ho detto, non capisci nulla. Non sai nulla, forse non saprai mai nulla. Tu non lo sai, non lo capisci, ma tocca a te, Bianca, a te, la successione di Desdemona.
È la causa, neppure a voi posso parlarne, a voi, caste stelle, è la causa. Non verserò il suo sangue, non sfregerò la pelle più bianca della neve, liscia come alabastro sepolcrale. E tuttavia deve morire, affinché nessun altro possa più irretire. Prima spegnere il lume, poi spegnere il lume. Ma se io ti soffoco, ancella della fiamma, mi si consente di pentirmi, posso restituirti la luce originaria. Ma se è spenta la tua perfezione finita, arguta eccellenza di natura, io non so più dove troverò Prometeo ed il calore che riaccenda te, luce. Alla rosa recisa non posso io ridare crescita vitale, dovrà farsi secca l'odorora ancora sull'albero. Fiato imbalsamato che corrompe la giustizia a rompere la spada ancora, ancora. Sarai così da morta e io ti ucciderò e ti amerò per sempre. Uno ancora, dolcissimo all'ultimo. Nessuno fu mai tanto letale. Io debbo piangere, ma son lacrime spietate. Questo dolore è divino, poiché colpisce dove più ama. Ecco si desta.
Si può amare a morte un fazzoletto disegnato a fragole? Può essere questo frivolo segno indice di vita e morte?
Tu non puoi. Non puoi essere stato un tale iniquo.
Io ti conosco. Parla. Il mio cuore è colmo.
Sì, lo sono stato. Tu dunque mi amavi. Credevi che io fossi un marito mediocre e un tenente, ma non Iago. No, no, sono proprio Iago.
E il fazzoletto?
Ancora il fazzoletto. Per questo ti ho fatto ladra di un innocente fazzoletto, perché diventasse il luogo del male. Quelle fragole così leziose.
Tu hai mentito? Desdemona era casta, era fedele, era innamorata.
Certo, v'erano molti, infiniti motivi per i quali Desdemona doveva morire, ma a te, moglie sciocca, e che davvero io non merito, dirò questo, che non v'era altro modo di edificarti un sepolcro di alabastro.
Che voleva mai dire quel tuo canto, mia signora? Ascolta, puoi tu udirmi ancora? Io muoio come un cigno, muoio in musica. Tu cantavi del salice, mia signora, n'è vero? Moro, la tua donna ti amava ed era casta, spietato Moro. Possa l'anima mia salvarsi, come quel che dico è vero, e dicendo quel che so, io muoio, io muoio.
Il mio amico, tuo marito, l'onesto, l'onesto Iago.
Che hai fatto, mio buon generale?
Otello.
Sì, Desdemona.
Vieni a letto, mio signore.
Stanotte hai detto le tue preghiere, Desdemona.
Certo, mio signore.
Se ti rammenti di un qualche peccato di cui non ti sia pentita col cielo, domandane grazia, presto, non perder tempo.
Mio signore, che intendi dire?
Fallo e presto. Intanto io passeggio, non ti ucciderò, non preparata. No, il cielo lo proibisca. Non voglio uccidere la tua anima.
Parli tu di uccidere.
Così appunto.
Abbia pietà di me, il cielo.
Così sia con tutto il mio cuore.
Ma se dici così, allora forse non mi ucciderai.
Pensa ai tuoi peccati.
All'amore che ti porto.
Per questo muori.
Innaturale la morte che uccide per amore.
Tutto molto letterale, vero? Ed ora tu sai tutto. Per quello che tu puoi capire.
Mi hai irretito corpo ed anima perché non eri l'onesto, l'onesto Iago.
Onesto sì, appunto. Ed ora, Otello, il gesto conclusivo, sì, corretto per la storia. Siamo a un parti da Dio. Qualcuno va in Mauritania, altri torna a Venezia, altri ancora resta a Cipro. Fingi di uccidermi come io feci con Cassio, ecco così appunto. Ah, lo vedi, sanguino. Ed ora addio. Quello che sai, tu sai.
Otello, mio buon generale, irretito dall'infame, che si dirà mai di te?
O qualunque cosa, che fui un onesto assassino. Nulla odiai se non onestamente.
Per l'infame ogni attenta tortura.
Silenzio. Vi prego, una parola ancora. Prima della vostra partenza ho reso qualche servizio a Venezia, e lo sanno. Vi prego, nelle vostre lettere, quando narrerete queste vicende infauste, dite di me quel che fui, nulla scusate né imputate alla mia malizia. Parlerete di uno che amò non saggiamente ma con furore, non facile alla gelosia, ma facile a confondersi, i cui occhi di me si restia languore, gocciano lacrime, come gli alberi d'Arabia e il loro umore balsamico. Ah, ecco, c'è una vecchia storia. Una volta, ad Aleppo, un turco maligno, un tale col turbante, percosse un veneziano, insultò Venezia. Quel cane circonciso io presi per la gola e a questo modo lo trafissi. Prima di ucciderti, ti ho baciato. Non v'è altro modo ora se non uccidermi per morire d'un bacio.
Disperata conclusione. Questo temevo, giacché era uomo di gran coraggio.
Cassio,
governa Agino. A te dunque, Cassio, la tortura di quel cane, quell'angoscia, fame e male.
Onore a te, Cassio, ed a tua moglie Bianca, la regina che ti ha scelto, la Meridiana, la puzzola regale. Possa tu uccidere me solo in tutto il vostro lento regno. Addio.
Onesto Iago, addio.
Abbiamo trasmesso Cassio governa a Cipro di Giorgio Manganelli. Personaggi e interpreti: Otello, Carmelo Bene. Iago, Cosimo Cinieri. Desdemona, Lidia Mancinelli. Cassio, Giacomo Ricci. Emilia, Rosa Bianca Scerrino. Bianca, Renata Biserni. Roderigo, Alessandro Aber. Brabanzio, Piero Baldini. Ludovico, Rodolfo Baldini. Musiche originali ed elaborazioni di Luigi Zito. Regia di Carmelo Bene.